di noi la sensibilità che questo momento storico, questa arte, esprime. L'incontro che noi oggi facciamo con questa espressione barocca è difficile nella sensibilità contemporanea, è difficile, per esempio, difficilissimo oggi ancora far capire, perché tutti dicono: no, a me il romanico piace molto. Questo momento è da vedere come dimensione che è possibile riscoprire dentro di noi come attitudine umana permanente, cioè questo fasto che vediamo qui espresso e che è la sintesi di una cultura che sta progredendo nel mondo. Questa chiesa in cui noi siamo ora, stuccata da Giovan Battista Barberini nel 64-67 e successivamente 1664-67, allora è il momento del Borromini, è il momento del Bernini, è il momento dell'esplosione del grande barocco romano che diventerà mondiale. Tra poco arriverà il Neumann in Germania. Ora, questa sensibilità che esplode in questo secolo e che si manifesta in questa valle in tempi, in alcune opere, con un altissimo livello di intensità, di concentrazione, di capacità tecnica, perché questa cosa bisogna sempre sottolineare, che questi italiani in giro per il mondo, gente preparata, formata nella sensibilità e formata nella capacità di dominare il proprio mestiere alla perfezione, ecco, questa cosa, perché possa vivere, deve trovare un riscontro nella sensibilità di oggi, perché non diciamo che però non piace perché mi sembra le torte decorate di panna montata, è finita. Nell'intenzione di chiave di volta è il riportare il contatto, per cui vedere queste opere non è solamente comprendere l'aspetto storico, culturale, economico, evolutivo della nostra civiltà, ma è proprio dire: la poesia qui impressa parla ancora, è ancora attuale? Che cosa ci dice? Come ci relazioniamo a queste opere? Perché le opere vengono mantenute se qualcuno le sa apprezzare e sa trarne da esse messaggio e godimento. La prima che vediamo, che è questo San Lorenzo, diciamo che è l'opera principe, non la fondamentale, di Giovan Battista Barberini. Giovan Battista Barberini è un grandissimo artista, grandissimo, da mettere in primo piano fra i plasticatori di questo secolo. Raggiunge originario della valle, con viaggi in Austria, al confine dell'Ungheria, quando nel 1966 l'Istituto, come si chiamava, Arte Lombarda, ha fatto un convegno a Varenna per iniziare, cercare di iniziare, prima l'aveva già fatto il repertorio storico del 62, credo, il volume quello bianco. Poi nel 66 l'Università Cattolica, l'Istituto Arte Lombarda, ha fatto un convegno a Varenna sulla premesse per un repertorio degli artisti della Valle. E sono venuti gli ungheresi, sono venuti i tedeschi, non c'è una cosa impressionante. Io per 22 anni ho partecipato a quel convegno, sono tra i miei pubblicato. E io ho portato una relazione su Giovan Battista Barberini, perché Giovan Battista Barberini ha fatto un'opera a Como bellissima, il più bel barocco comasco, l'unica chiesa veramente barocca a Como che io oso dubitare che normalmente non si conosca. Perché se uno dice: c'è il barocco, Paolo, c'è il barocco a Como, ma dov'è sto barocco a Como? Dov'è il Barberini a Como? E i comaschi non lo sanno, però ci sono gli ungheresi, i tedeschi, gli inglesi che vengono, cioè l'Europa queste cose le sa apprezzare. Allora, il Giovan Battista Barberini subliminalmente ha parlato con me da liceale nella chiesa di Santa Cecilia, che è dentro nella facciata del liceo Porta, quando tutte le mattine si passava in chiesa per raccomandarsi di non essere interrogati, no? E il le vibranti pareti di questa chiesa, a me allora il barocco, dicevo: ah, il panno montato non mi interessa, e però probabilmente mi sono rimaste dentro queste cose, questi guizzi di luce, questo palpitante fremere che viene impresso nell'aria attraverso questo esteso lavoro. Per cui, al secondario addirittura, mi sono messo a studiare la chiesa di Cerro e ho capito Giovanni Battista Barberini. E sono riconoscente, nel senso che nel percorso della mia vita Giovan Battista Barberini, il mio maestro, ce l'ho insegnato, Seicento drammatico, in un Seicento dove le testi si turbinano dentro a una povertà di vita, di difficoltà enorme, dove le guerre dilaniano in Europa, ci può essere questo spiraglio. C'è questo spiraglio dove tu vedi che la grezza materia diventa continuamente riflesso di luce, la foglia che si piega, il panno che fa cento, quel ginocchio che fa quell'incavo lì così vero e così reale, quella mano che stringe così fortemente quella pietra. Ecco, diventa il barocco quegli angeli che seduti, che intenzione barocca assoluta, che è quella della torsione, guardate che il barocco inventa la torsione della persona, cioè prima di allora le persone non hanno questo. È come se in quel momento lì l'umanità si rende conto dei propri dinamismi, della propria agilità, della propria friabilità, della propria possibilità di vivere un attimo che passa e che nulla è sicuro, nulla è certo, perché siamo dopo le scoperte di Galileo, siamo dopo le scoperte per esempio della geometria, che non è solo la geometria euclidea, ma ci sono infinite geometrie che interpretano il mondo, siamo in questa evoluzione seicentesca dove l'uomo non diventa punto fisso e fermo nella stabilità del mondo, ma diventa questa continua percezione. E noi siamo figli anche di questo periodo, noi siamo figli anche di questa assoluta mobilità delle cose, del freddo di un respiro, di una cosa che per un attimo passa, della sensazione. È la scoperta della sensazione questa. E quando noi guardiamo questa cosa, tutta plasmata prevalentemente dai Barberini, però vedete, gli autori della valle si sovrappongono, lavorano insieme, dobbiamo pensare che queste squadre che andavano per l'Europa, dice, te mi ha telefonato, mi ha mandato un'email, uno dalla Sassonia, devo andare lì, ma sei libero, non potresti venire anche tu, ma come facciamo, adesso c'è l'inverno, dobbiamo andare via, che faccio, aspetta, tira la fino a primavera, tira la freddo, siamo qui in valle durante l'inverno, devo dire primavera, che ci organizziamo, magari viene libero anche Peppino, viene su con lui. Ecco, queste squadre, queste famiglie sono tali per cui anche quando ritornano a casa, e la cosa più bella è questo rientro, il rientro invernale, e dire no, ma adesso mi occupo della mia chiesa, no? Adesso quando ritorno, queste statue sono state fatte 10 anni dopo l'impianto generale. Come per dire, ma sì, forse quelle resine lì sono un po' vuote, la resina è lasciata tutta qui giù rispetto a tutto il resto della chiesa, e il Barberini viene qui a vedere le sue cose, ma le troppi belle, troppi belle, porca miseria, quelle resine lì, e dopo 10 anni lui si fa il Sant'Andrea, il San Rocco, il San Rocco e San Sebastiano, il tema ricorrente di Slali dal 300, 400 diventa un personaggio a tutto tondo. Ecco, e queste squadre che vanno e vengono, e Barberini che ha lavorato in Europa, organizzato eccetera, e poi mette tutta la sua capacità a casa sua, con l'orgoglio di farsi vedere dai suoi probabilmente, no? Di far capire, e vi viene fuori questa esperienza, questa conoscenza, innanzitutto il già quella secolarmente collaudati contatti con Roma, perché sono presente in maestranze lombarde, a Roma già nel 400, presentissime, catalogate, pubblicate anche il primo volume della società storica. E poi viene fuori questo respiro europeo. Questo respiro europeo mi fa pensare, ma i Val d'Intelli nel 600, ma erano almeno provinciali di noi a Como nel XXI secolo, ma erano almeno provinciali, cioè frequentare la Val d'Intelli vuol dire avere questo respiro mondiale di allora. Respiro mondiale, cioè uno ritornato magari più saggio, più rispettato, chissà se i ragazzini osavano porgli delle domande, perché è stato via 3 anni dove è andato, e si parla una lingua strana, e ritornava pieno di esperienze, di conoscenze sulla struttura politico-sociale dei diversi paesi, che cosa è importante, no? Su come gli altri lavoravano, su come erano retribuiti, su come erano pagati, cioè questo respiro che è fantastico. E tutto questo però a noi arriva attraverso queste forme. Guardare queste forme richiede, come per tutte le storie, soffitto dove conchiglie, ghirlande, fiori si mescolano in questo tripudio di vibrazione di forme. I due angeli questi, ve li fate già osservare con questa loro torsione, sono lì sospesi per un attimo e sono proprio lì. Guardate la bellezza di quei piedi che vengono in fuori così naturalmente e per un attimo si appoggiano in questo gesto e rimane lì sospeso. Voi dovete pensare sempre che queste opere nascono quando noi siamo profondamente guasti nell'osservazione, perché siamo tempestati da immagini, cinema, fotografie. Ma questa cosa qui, questo attimo sfuggente di questa palma che vi porta in lì, è prima di ogni esperienza cinematografica, prima di ogni scatto fotografico anche, no? E c'è è uno scatto fotografico, per esempio, no? Ma ante litteram, capito e colto, perché quella posizione lì è quella che più suggerisce, più esprime, più comunica, secondo l'autore, questa vivacità che lui vuole comunicare al pubblico. E quindi potremmo fermarci a guardare a lungo questa cosa, ma invece, come sempre, in chiave di volta, noi facciamo un programma che è assolutamente un 50% in più rispetto a quello che è umanamente possibile. Allora, quello che ha detto, non si può fare tutto, c'è una sfida a fare tutto. Osservate, fatevi l'occhio su questa capacità di narrazione, per cui questo leone, questo gatto pieno di riccioli qui ai piedi, questo qui è San Gerolamo, leone, la ragione del leone, il leone diventa questa maschera un po' da carnevale quasi, ma con tutti questi suoi riccioloni che vengono giù. E guarderemo alcune cose in particolare. Io sono affezionato, e vorrei farvi notare poi quando scegliamo, c'è una danza di angeli nella prima quadra sinistra che spenta, poi c'è questa cappella meravigliosa, quegli angeli sono più birichini, corrono in giro tondo, questi qui invece sono già adolescenti, sono già più tripudianti, poi c'è quella scenetta piccola sotto la finestra che piace ai ragazzi, perché per esempio è Davide e Golia. Allora l'artista dice, ah, volete un Davide e Golia? Te la racconto io la storia, come me la racconto io. Questo possesso della materia dello stucco che ti dà luogo a questo piccolo capolavoro, è il pongo, è il raccontare i bambini, è il raccontare i grandi in un mondo che non ha altra espressione di immagine che non sia l'affresco e lo stucco in questa parte, no? Mentre c'è la tradizione della scultura normalmente, ma dovete sempre guardare queste cose come opere nascenti di una capacità di comunicare visivamente che prima di allora era preclusa. Volevo ancora in questa sede dire, ma questa arte così piena, così gonfia, e non possiamo fare a meno di pensare all'esplodere di certa musica seicentesca italiana ugualmente esportata nel mondo, no? E allora il fasto di questa molteplicità è solo questa prima grande orchestrazione di quelle musiche del secondo Seicento e poi del Settecento che l'Italia ugualmente divulgherà in tutta l'Europa colta. Grazie al dottor Trivella noi riusciremo ad andare a vedere, non è stata letta nel programma, il Palazzo Scotti. Scotti è un'altra famiglia di questi grandi artisti, e ce n'è un Abizzeffe, no? Per cui mi sono interrotto perché qui per esempio ci sono delle opere di altri artisti della valle, per cui credo che l'affresco lì sia dello Scotti, questo qui per esempio, no? Questo che è più tardo rispetto alle opere dei Barberini, ma proprio si intreccia e si fa. Poi ritornano a casa e fanno anche casa loro, cioè la Ino è forse quella che ha più case di artisti, anche altri luoghi, cioè artisti di altre località che pur risiedono in altre località. E lo Scotti, che grazie al dottore noi riusciremo a vedere l'affresco, è un affresco illuminista. Il tema che lui riceve non è un tema sacro, ma è come la luce della ragione che si espande nel mondo. Questo periodo, che qui viene sintetizzato di questa cultura mondiale in fondo, è veramente la sintesi di un pensiero che ha le soglie dell'illuminismo, e proprio forse per questo si condensa con una foga di espressività così convincente, perché dopo di questo, ecco, lo Scocchi, tornando al giro del mondo, lui ha in mente le umane scienze progressive col suo concetto illuminista che è colto nelle capitali europee, e è il canto conclusivo di una grande epoca storica che comincia dal Rinascimento e arriva fino a questa esplosione figurativa.
Perfetto.